La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua e siamo qua alla nostra classica striscia quotidiana dedicata all'Ancona 1905. Come ogni martedì abbiamo in studio Daniele Titarelli, firma del Corriere Adriatico.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, Daniele Titarelli che non è solo, ma questa settimana è quella con Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, buonasera Daniele e buonasera naturalmente ai nostri radioascoltatori.
Tanti messaggi, quelli di ieri, anche ieri siamo riusciti a far tardi, oggi dovrebbe funzionare tutto, incrociamo le dita, cioè la luce c'è, WhatsApp pure, quindi SMS, anche funziona tutto, è tutto operativo al 100% o quasi, ma quello che conta è quello che succede nella giornata di domani, quando l'Ancona probabilmente disputerà l'ultima partita spartiacque. Un solo risultato possibile, non ce ne sono altri, diversamente possiamo anche ammainare la bandiera.
Sì, speriamo che l'Ancona riaccenda la luce, nel senso che è l'ultima spiaggia per cercare di evitare l'ultimo posto della retrocessione diretta. Sono 7 punti di distacco dal Teramo e dal Lumezzane, solo vincendo si terrebbe accesa una flebile fiammella di speranza, perché è inutile che ci giriamo intorno con una squadra che ha fatto un punto nelle ultime 11 partite. Ormai è impossibile credere nella risurrezione nelle ultime 6 giornate, però sì, dal punto di vista della matematica serve la vittoria per andare a meno 4 dal Teramo e dal Lumezzane e poi giocarsi le residue chance nelle ultime 5 partite, che non saranno per niente semplici, perché poi ci saranno le trasferte di Parma e Padova con squadre in lotta per il secondo posto, gare in casa con Feralpi, Salò e Samba in lotta per le prime posizioni, e l'ultima giornata con il Forlì. Però domani è veramente l'ultima chance, perché altrimenti anche la matematica si avvicinerebbe sempre più.
Non ci sono altre chance, abbiamo detto, per quello che riguarda i risultati per questo match così importante, e purtroppo ci arriviamo scarichi come sempre, energie che rasentano lo zero, però come facciamo a dire ai nostri radioascoltatori, che sono anche i tifosi, che questa maglia non va abbandonata, non va lasciata sola neanche in questo momento, anzi soprattutto magari proprio in questo momento non c'è... È dura invitare, però...
Perché i primi che non ci credono più sono i giocatori, ma anche bene o male il DS stesso Spadoni lo ha ammesso domenica, quindi è inutile continuare a prendere in giro sulle speranze dell'Ancona, che sono ormai ridotte al lumicino. È logico, fino a che c'è la matematica bisogna lottare, bisogna onorare la maglia tutte le partite. Però allo stesso tempo è inutile illudere la gente dopo un simile disastroso rollino di marcia nel 2017.
Allora, anche oggi puntata ricca con ospiti in diretta e anche non in diretta. Avremmo dovuto avere per la prima volta il mister dell'Ancona ai nostri microfoni, perché è l'unico posto dove non l'avete mai ascoltato in diretta, solo nel dopo partita, lì sì siamo riusciti a averlo, ma come ospite sulle nostre frequenze non c'è stato. Però non c'è problema, vi proponiamo la registrazione fatta proprio da Daniele Titarelli nel post partita, quindi ascolteremo anche il pensiero del mister alla vigilia del match, che non lo vedrà, tra le altre cose, sulla panchina biancorossa.
Sì, perché domani avremo il quarto allenatore stagionale dopo Brini, Pagliari, lo stesso De Patre, che domenica scorsa ha ricevuto una giornata di squalifica per una diatriba scoppiata evidentemente a fine partita, perché nessuno si è accorto di nulla. A fine partita dovrebbe essere scoppiata una lite con un tesserato della squadra avversaria, e quindi De Patre ha rimediato un turno di squalifica, e domani vedremo il quarto allenatore. Ufficialmente sarà Francesco Ripa, il preparatore dei portieri, che andrà in panchina in collaborazione con Danilo Saggiomo, che è il collaboratore tecnico di mister De Patre. Quindi Ripa e Saggiomo, un tandem che sostituirà lo squalificato De Patre.
Allora, subito un po' di messaggi al volo. Non è la categoria il credere in qualcosa, sognare. Se ricordiamo il gol di Adami a Fermo, che casino. Pensiero di Flavio. Peggio di questo, va bene, questo però penso che questo di Gianni non sia rivolto a noi, ma sia rivolto al programma di ieri sera sulla televisione, perché vedendo l'ora in cui Gianni ci ha mandato questi messaggi, direi proprio che non era rivolto a noi, ma a un'altra situazione. Allora, perché Spadoni, che va a Vera TV, non lo chiamate anche qui. Raga, siete ammirevoli, ma basta con sti sumari. Non andiamo da nessuna parte.
Che in pratica quello che abbiamo cercato di dire.
Allora, Gianni Red Bull, ho visto giocare il Teramo contro la Samb, e se rigioca così domani ce le suona de brutto. A proposito di domani, dopo ce andiamo a ripescare, però per quello che riguarda anche la terna arbitrale, allora, se amate i pronostici, ve lo dico, se siete deboli di cuore, un attimino fate qualcos'altro. Allora, Teramo, cioè Ancona Teramo, sarà diretta dal signor Riccardo Panarese di Lecce. Intanto diciamo che subito che è una terna pugliese, stranamente scelta. Riccardo Panarese di Lecce, coadiuvato da Alessandro Cipressa di Lecce, anch'egli, e Giampiero Urzelli di Taranto. Sono andato a studiarmi il signor Riccardo Panarese. Intanto, per quello che riguarda i dorici, solo una volta ci siamo scontrati con il signor Panarese. È una partita addirittura del 2012, siamo nel campionato di Serie D, con Ancona Fidene, che proprio non me la ricordavo, questo Fidene, me l'avevo rimosso sinceramente, devo dire così. Comunque Ancona Fidene terminò bene per l'Ancona, 5-0. Andò male per il Fidene, perché fu l'ultima stagione in cui esistesse la squadra, perché non si iscrivesse nel 2013, non ce l'ha fatta il Fidene con il campionato. Ci abbiamo un po' alcune società, noi gli abbiamo portato malissimo, che dopo di noi il baratro, e poi dopo, insomma, la ruota gira, ok.
Abbiamo avuti tanti noi di problemi,
quindi non c'è. Però quello che è, sono andato a vedere i commenti su questa partita, e un commento mi ha lasciato abbastanza così un attimo sbigottito. Il commento sull'arbitro. Il commento fu: arbitro non all'altezza. 14 ottobre 2012.
E l'Ancona... Però è maturato nel frattempo, 5 anni.
E l'Ancona vinse 5-0. Allora, andiamo dall'altra sponda. Per quello che riguarda il Teramo, beh, è una vecchia conoscenza invece per il Teramo, perché già sono state 4 le partite che hanno visto il Teramo essere diretto da questo arbitro. Andiamo nel 2013 con Aversa Normanna Teramo, è un'altra squadra di quelle,
sì, sì.
Però c'è
scoppiate
in C2, 0-0 il risultato finale. Poi Coppa Italia, Teramo Lupa Castelli, ce la ricordiamo la Lupa Castelli Romani, e in questo caso il Teramo vinse. Poi in Lega Pro andiamo a 14 marzo 2015, ho avvertite, Teramo Pistoiese 2-0, e infine il 5 marzo 2016 Prato Teramo 0-0, ovvero 2 partite vinte e 2 pareggi. Questo per quello che riguarda la direzione di gara. Ecco. Andiamo avanti. I vostri messaggi. Perché parlare di onorare la maglia quando non è mai stato fatto? Ma io penso che dai tifosi sia stato sempre fatto, Roby. Roby 68. Chi magari non ha onorato la maglia è dall'altra parte. Chi è che l'ha indossata che forse non ha onorato la maglia? Io quando parlo di onorare la maglia, parlo da parte di noi tifosi. Dall'altra parte non ci posso far niente. non posso invitare i giocatori a onorare la maglia, non è un compito nostro, no? Lì andiamo su un'altra sponda.
Provano ad onorare la maglia, ma non ci riescono. Non dico che è una mancanza di volontà, è che non riescono a dare quel qualcosa in più per rivoltare questa situazione che ormai sta andando, è quasi segnata. Però secondo me l'impegno c'è, manca la determinazione, il voler, anche l'aspetto psicologico incide magari in questi casi, il voler a tutti i costi ribaltare questo trend negativo.
Diciamo, Daniele, che è giusto quello che dici tu, l'impegno, però io sottolineerei che da gennaio fino a un 3-4 partite fa l'impegno è venuto molto meno. C'è perlomeno una squadra che in campo si è trasformata in negativo da quella partita del 30 di dicembre. Non si è vista più una squadra con quei propositi là. Poi invece dall'ultima partita di Pagliari, se non erro, quella di Gubbio, lì l'Ancona l'abbiamo vista già con un altro atteggiamento. Con l'arrivo di De Patre lo stesso è stato un atteggiamento diverso, un po' più combattivo, che poi non prendano in porta, ok, lo sappiamo, però c'è stato un altro tipo di atteggiamento. Quindi è cambiato tutto nel modo del porsi in campo da gennaio in avanti.
Ma io non sono del tutto d'accordo, perché anche a Venezia con Brini è stata fatta una buona prestazione, poi alla fine è venuto fuori la maggior esperienza, la maggior qualità del Venezia. Con Sant'Arcangelo ancora si è impegnata, ma con i suoi limiti non è riuscita a sbloccare il risultato. A Modena era andata in vantaggio, poi è naufragata. Secondo me, ecco, l'impegno c'è sempre stato, è che purtroppo non ci sono quelle certezze, ma anche l'aspetto psicologico è fondamentale. Se non ci credi più o se qualcosa non ti ci fa credere durante la settimana, poi la domenica è difficile riaccendere la lampadina, oltre ai noti difetti qualitativi di questa squadra. Quindi tutto sommato, tutto unito, è venuto fuori questo trend disastroso, in cui secondo me non è stata la mancanza di volontà o di impegno, è stata proprio la mancanza di tanti aspetti che si sono accumulati, che hanno fatto sì che nella testa dei giocatori si spegnesse l'interruttore. Questo è il mio parere, poi dopo rispetto i pareri.
Ecco, faccio questa domanda, effettivamente, visto che il trend, come dicevo, è stato da gennaio in avanti che è cambiato totalmente, quindi a questo punto tu mi confermi, tanto il pensiero lo conosco, e che ha inciso molto probabilmente tutto il fattore extracampo.
Sì, ma anche l'aspetto, insomma, di un gruppo che si era creato, per quanto aveva dei difetti, unito, che stava cercando di seguire Mister Brini. Poi da gennaio, tra partenze, cessioni, gente che prima era fuori rosa, poi all'improvviso l'ultimo giorno, tipo Diuric, mi sto riferendo, si è ritrovato dentro, giocatori magari presi come Paolucci e Del Sante, come i possibili salvatori, che hanno anche stipendi, diciamo, superiori a tutti gli altri, che poi non hanno reso. Quindi colui magari il quale sta in panchina per far giocare questi elementi può a sua volta essersi demoralizzato. Quindi sono tutte questioni di psicologiche che hanno minato l'equilibrio di un gruppo che prima, ecco, era nei suoi limiti, unito, e cercava, insomma, di seguire Mister Brini. Poi con tutti gli scossoni che ha ricevuto, tra 9 partenze, 8 arrivi, varie vicissitudini esterne, non ce l'ha fatto più a pensare solo esclusivamente all'obiettivo ed è naufragato. Poi sono verificati tanti eventi, esonero di Brini, Pagliari che è arrivato, dopo un mese se n'è andato, contestazioni di tifosi, che logicamente sono gli ultimi responsabili di tutto questo, sia chiaro, tante cose che hanno fatto sì che piano piano perdessero sempre più consapevolezza. E quando una squadra già è scarsa di sua, poi perde quelle poche certezze o pigli che aveva, naufraga definitivamente, perché ogni tanto c'ha qualche impennata d'orgoglio, non so, Gubbio a 2-0, 2-2, però dopo c'è sempre il fatto che la fa andare sotto. A Lumezzane 1-0, 1-1, era padrone del campo, in girano fallo di Agei e è andato sotto. Col Pordenone poteva andare sull'1-0. Sono quelle squadre già di loro, tra virgolette, scarse, che oltretutto non hanno nemmeno alle spalle una situazione solida, che miseramente naufragano.
Diciamo che la partita comunque di domenica, come abbiamo detto, è stata un po' la fotografia della stagione, perché comunque un Ancona, come ben dicevi, comunque ha combattuto, ce l'ha messa tutta, sembrava lì di portare a casa anche il risultato a un certo punto, poi sappiamo, quel 2-1 roccambolesco proprio, che ha tagliato le gambe e probabilmente ha detto stop e basta, e fine alla stagione di Lega Pro dell'Ancona.
Perché è clamoroso che uno dei giocatori migliori che l'anno prossimo sicuramente ritroveremo in Lega Pro, se non anche più in alto, però in Lega Pro sicuramente, come Agei, era stato ammonito, sapeva insomma di essere di avere quel peso sulle spalle, il cartellino giallo, non puoi fare un fallo simile a tre quarti campo in un'azione che non era nemmeno pericolosa. Dopo l'arbitro può aver accentuato meno, però un giocatore esperto non fa quel fallo lì. Certo. Lo ha fatto perché non è sereno, perché ci sono la squadra non va, al di fuori ci sono altri problemi, e quindi il giocatore non è sereno, e al momento del dunque anche i migliori miseramente naufragano.
Certo, certamente.
Fiorella, poi dopo andiamo subito col primo break pubblicitario, un paio di messaggi al volo. Fiorella dice, venendo incontro a voi due, i giocatori veramente è dall'anno nuovo che hanno smesso di giocare, crederci, perché non vedono i piccioli, non perché sono broccoli.
Beh, insomma, qualcuno ha anche. Non è un fenomeno, e quindi se poi manca anche quel quid in più, arrivano questi risultati.
Un WhatsApp che ci arriva da Joe.
Sì, allora, buonasera a tutti. Tempo fa il sindaco di Ascoli è andato in Canada a trovare un cittadino con possibilità economiche per prendere la squadra di calcio.
Giorgia mi ha rovinato la serata solo per aver menzionato quella città. Vai.
Perché il nostro sindaco non va a Bolzano a parlare con Marinelli concedendogli qualcosa, gestione campi di calcio, utenze del corner, eccetera, eccetera. Un saluto da parte di Gio.
Penso che su questa linea si sia già espressa l'amministrazione comunale, Gio, quindi inutile pensarci, sperarci minimamente. L'amministrazione comunale non farà mai una cosa del genere. Cioè, non è, anzi, per usare proprio un termine, credo che sia del sindaco, non è nelle nostre corde, abbia usato questo termine, quindi... Su questa linea
sì, sì. L'hanno detto chiaro e tondo che loro non andranno mai da un imprenditore a chiedere di entrare.
Anche a Macerata abbiamo visto il sindaco Carancini andare a colloquio con Canil, presidente del Materica, per cercare di convincerlo a sposare la causa maceratese. Quindi anche vicino a noi, a pochi chilometri di distanza, abbiamo visto sindaci quantomeno impegnarsi. Poi logicamente magari non va in porto questa la trattativa, però si stanno dando da fare.
Un saluto a Claudio Marconi che ritorna indietro nei tempi, visto che abbiamo citato delle partite, campionato di Serie D 2012, scrive così: al ritorno a Guidonia perdemmo 1-0, gol di Andy Selva, ma prima Radio Cronaca in solitaria. Ciao Claudio.
Andy Selva, se non ricordo male, bomber nativo di San Marino,
nazionale
San Marino.
Uno dei pochi giocatori che insomma ha fatto carriera, quantomeno tra i professionisti di San Marino.
Carriera già un parolone.
Però tra i professionisti
sì,
ci è arrivato.
Non ci vogliamo andare in pubblicità. Allora, velocemente questi, poi andiamo in pubblicità, se no non rispettiamo i termini. Tanto non vincemo manco se si arbitra Brignoccoli. Saluto a Brignoccoli. Basta sperare, mettiamoci il cuore in pace. Non vincemo da 12 partite e speriamo di vincere le ultime 6. Chi vive sperando muore cagando. Dai, che il prossimo anno famo l'abbonamento al Camerà.
Il Camerà hanno detto che l'anno prossimo c'è obiettivi più ambiziosi, punta ai playoff di eccellenza, quest'anno quindi. Si è salvato, quindi...
Una puntatina da quelle parti qualcuno ce l'ha fatta ultimamente, ci ha provato.
Pubblicità, state con noi tra pochissimo poi con i nostri ospiti.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo, 334 35 20 488, il mistero degli sponsor in soccorso dell'Ancona. Questo è il titolo del Corriere Adriatico di oggi, pezzo di Stefano Rispoli. Poi Siamo stati traditi, invece il titolo del pezzo di Silvia Trillini. Poi c'è anche un approfondimento di Guido Montanari, ripartire dalla Serie D, ma come e con chi, a proposito dell'asterisco biancorosco. Insomma, tante le domande, imprenditori anconetani, adesso la vedo molto dura, sempre Rispoli, parla Cataldi, presidente della Camera di Commercio. Insomma, siamo quasi alla veglia funebre di questa Ancona. Un occhio viene lanciato anche a quello che potrebbe essere il futuro. Eros Giardini ieri ai nostri microfoni ha ricordato anche la sua lettera che ha virtualmente inviato a Marinelli, le prova tutte, no? Visto mai, quando uno si mette a bussare alle porte, si prova con chiunque per cercare di salvare quello che è la nostra Ancona. Se va Bolzano ci rimanga. A proposito dell'invito prima al primo cittadino di provare di andare. Ha inaugurato il nuovo stabilimento a Bolzano il presidente Marinelli. Tutto era finito con il fano in casa. Stop, siamo in D, salvo che viene fuori un dirty soccer fantasioso con dentro dal allora. Modena in giù. Puntini puntini, un sogno. Poi ritorniamo alle formazioni, Macina e Bonini di San Marino, vedi, vedi come... come però in un certo senso state dando l'assist, perché stiamo ricordando un campionato che abbiamo cercato di dimenticare, però ve lo ricordate molto bene questo campionato. Allora, Luigi, spero che il signor DM tolga presto il disturbo e venda prima possibile alla società, sarebbe la prima cosa giusta in 2 anni.
Società che non è più sua, lui è l'AD, ma non più il proprietario.
Esatto, no, che non, ma sai perché è stata fatta talmente tanta confusione che io mi rendo conto che spesso e volentieri ancora la gente non ci ha capito.
Sì, immagino, perché negli ultimi due
perché,
anni...
Tra... Sai, se te vedi quella persona che rappresenta prima la proprietà e poi continui a vederlo anche nei periodi successivi, è difficile capire che in realtà... adesso dirò, qualcuno si arrabbierà con me, ma a questo punto bisogna dire che quasi grazie a DM, no, io toglierei anche il grazie, il quasi, bisogna dire grazie al DM perché è rimasto lì, perché rendiamoci conto che queste ultime due cordate non sono state in grado di esprimere un presidente e chiunque mettesse la firma e rischiasse di suo. Cioè, le ultime due cordate, da partire da Ranieri, chiamiamo la prima cordata, e quella che è arrivata dopo, non hanno messo, non sono stati in grado di mettere una persona che civilmente, non perché, per educazione, no, civilmente, in senso proprio legale, firmasse gli atti e si assumesse le responsabilità. Se non ci fosse stato DM, per assurdo, è da ottobre che non avremmo chiuso, perché non ci sarebbe stato nessuno che firmava i contratti. Poi dopo andiamo sulla legittimità di questi contratti, se uno firma non guarda quello che firma, perché forse è il caso che non guarda, perché se guarda probabilmente io sarei già stato ricoverato da mesi in ospedale da infarto. Ma, però se mancava quello che, con cui adesso tutti ce la prendiamo, i nostri tifosi eccetera, giustamente per quello che è successo in precedenza direi, però se non ci fosse data quella figura... non ci sarebbe stato proprio niente da ottobre, perché chi è venuto non è stato in grado di mettere una persona di fiducia a fare quel compito. Sembra un assurdo, ma è i fatti sono questi. Poi dopo che si faccia confusione col ruolo di sosteniamo, con... però se non ci fosse stato DM, come dici tu, se non ci fosse stato David Miani che firmava, nessuno si è assunto questo onere di firmare. Poi che l'abbia fatto a scatola chiusa, che l'abbia fatto per secondi fini, come dice qualcuno, per non perdere, queste sono tutte altre situazioni, ma due proprietari che fossero due, se noi ci avessimo avuto due proprietari con le palle, due veri, che sappiamo che Tizio e Caio sono i proprietari dell'Ancona, avrebbero espresso un amministratore delegato di fiducia, come si è sempre fatto. Non esiste una società che non è in grado di esprimere un amministratore delegato di fiducia. Se viene riconfermata quella figura, vuol dire che questi signori avevano in quella figura fiducia.
Oppure
non sono riusciti a trovare una persona che alla luce di quello che sarebbe stato il futuro si metteva sulla schiena questo onere. Parliamoci anche da questo punto di vista, chiaro. Poi qualcun altro dirà, come sono arrivati i messaggi, se non c'era e non firmava nessuno era meglio, così non facevamo questa fine. Queste sono altre situazioni, eccetera, però... rispettiamo anche quello che è la realtà dei fatti, perché se no sparare solo così sul mucchio va bene, ma no, non è la realtà, no? Capiamoci bene, insomma, a noi ci piace sempre fare chiarezza. Marinelli non diceva che fino alla C i piccioli c'erano, poi tutto a un tratto ha fatto marcia indietro. Ritorniamo al discorso di Marinelli.
Quando
ciao era Fiorella.
Partito, lui disse penso la C2, perché ancora non c'era la Lega Pro. Quando faceva quelle dichiarazioni ed era in eccellenza, forse si riferiva alla C2, però una volta che è arrivato alla Lega Pro Unica aveva anche dimostrato nella prima stagione di farla e di condurla con campionati di discreto lignaggio.
Allora, dice questo nostro amico, non diciamo stupidaggini, un amministratore comunale non può e soprattutto non deve proporre merci di scambio. Tu mi prendi l'Ancona, io ti regalo terreni o quant'altro. Ad Ascoli non hanno dato niente in cambio gratuitamente. Che il sindaco e l'assessore allo sport deve promuovere ogni iniziativa possibile per uscire da questa situazione è tutto un altro discorso che condivido. Pensiero di Mirko, ma è quello che abbiamo detto a suo tempo, cioè gli scambi non assolutamente. Quello che però non era nelle corde, forse non ero stato chiaro, Mirko, quello che non era nelle corde di questa amministrazione è proprio il solo pensiero di partire e andare a contattare un imprenditore, perché dall'intervista rilasciata anche ai nostri microfoni è stato escluso categoricamente questo tipo di interferenza. Quindi era su quello. Poi quello di concedere favori assolutamente non è una cosa legale e non credo che neanche... Oddio! Parlando del Sud Abruzzo, qualcosa di compensazione è stata inventata, perché 2 milioni di euro per rifare lo stadio, insomma, mettila un po' come ti pare, però è un escabotage, tant'è vero che se ne era interessata anche le Iene, se non vado errato, perché con il terremoto che ha colpito anche vaste zone di Ascoli, spendere 2 milioni per lo stadio, vabbè, però queste sono altre amministrazioni. L'altro amico dice: non diciamo cazzate, ragazzi, queste persone che non hanno trovato un amministratore delegato che firma, ce l'ha portato proprio lui che firma. È perfettamente d'accordo con te che è lui che ha aperto le porte a questa accordata, ma d'altra parte questa accordata, se hanno fatto questa cosa, gli andava bene così, no? Poi dopo rinfacciano il fatto di quello che è successo in precedenza, però dato di fatto è che non c'è un'altra persona che firma. Tu lo puoi dire, vattene via, ok, ma se dall'altra parte questi non sono in grado di mettercene uno, vuol dire che qualche altro problema esiste. DM uguale FM, va bene. A questo punto ci vogliamo fermare un attimo e sentire, è venuto poco fa appunto la conferenza del mister a cui Daniele Titarelli era presente. Non l'ho sentito carichissimo.
No, purtroppo anche l'allenamento si respira questo clima, insomma, di verdetto vicino, si nota questo clima, insomma, da fine campionato, di una squadra che purtroppo sì, si allena, però non ha più l'entusiasmo e lo spirito della squadra che prova a raggiungere un obiettivo. Questa sensazione si percepisce. Cioè
io spero che domani non vediamo... spero domani di non vedere in campo 11 morti che camminano, cioè, perché questa è l'unica speranza. Cioè, se scendono in campo bisogna che questi signori giocano,
guarda, Stefano,
e si impegnano, no?
Guarda Stefano, prima che andiamo in pubblicità, già dall'atteggiamento visto dai giocatori al termine della partita di Lumezzane si è capito che lì anche per loro era finito tutto. Chi piange, chi sta a testa bassa, chi insomma ha lo sguardo perso nel vuoto, lì quella era la partita da dentro fuori e l'hanno capito. E le parole di Tiziano De Patria al termine della partita, a specifica domanda del sottoscritto, come fai adesso dopo una partita del genere a raccogliere i cocci e a mettere insieme la squadra per le ultime 6 partite a cercare di dare il massimo? Mi ha guardato come una faccia, come per dire, anche te c'hai ragione,
tanto
non è facile.
Come
è
siamo facile. Noi demotivati e non giochiamo, figurati te un giocatore...
Sì, ma perché anche comunque fino alla gara, l'avevamo detto, l'ha detto anche Stefano in apertura, cioè noi avevamo 3 partite che erano decisive per questo campionato. La gara con, aiutami, la precedente in casa...
Col Sud Tirol.
Lumezzane e Teramo. La speranza qual era? In queste 3 gare almeno porta a casa 7 punti. Quella non ti dico 9, ma porta a casa 7. Sfrutta almeno il fattore campo e appunto vatti a giocare la partita di Lumezzane. L'ha fatto, se l'è giocata, l'abbiamo raccontato. Però era chiaro, era palese, tu perdi quella partita là dopo aver steccato entrambe le gare casalinghe, è finito tutto. Anche perché adesso ipotizziamo, non accadrà mai, ma fai che tu domani vinci.
Comunque okay. Vai a 4, che sarebbe 5 per esatto. La classifica avulsa, quantomeno rispetto al Lumezzane. Al Teramo dovresti batterlo 2-0 per ribaltare la situazione, perché anche l'1-0 comunque sia avresti sempre 3-2-1-0, quindi parità, però a differenza reti complessiva di tutto il campionato inferiore, quindi sono 4 ma è come fossero 5. Poi devi andare a Parma, cioè,
No, ma infatti Daniele, oltre a questo, il discorso è che tu da inizio campionato ad oggi hai fatto 5 vittorie.
Esatto.
Cioè tu come pensare, vuoi fare? Esatto. Adesso vogliamo pensare che in 6 partite
fai 5
diciamo,
vittorie,
cioè, o perlomeno le fai tutte 6 o 5-6.
È questo.
Ma è impensabile, poi con una squadra che non ha vinto uno scontro diretto che uno.
E con una squadra che poi ancora mancano Vitiello, manca Samb, manca Del Sante, manca Jay, cioè non è che è una squadra al completo nel pieno della condizione, è una squadra ormai distrutta,
certo.
Sia fisicamente che psicologicamente che moralmente, e adesso trovi squadre che o per un obiettivo o per un altro vanno a mille, si allenano a mille, ci hanno entusiasmo a mille, perché il Teramo sì è penultimo, però viene a 7 punti in 3 partite.
E attenzione, 31 punti, ad un punto dalla, da uscirne fuori, quindi esatto. Per da partita di domani per il Teramo è un assist d'oro a porta libera. Cosa l'Ancona li sta sbagliando, quelli lì, gol a porta libera, gli altri, le dirette concorrenti.
Io penso che ad oggi il Sant'Arcangelo si batte i pugni sul petto, perché tutti hanno preso al momento i 3 punti con l'Ancona, lei ne ha preso uno.
Ma
solo, quindi
la gara col Sant'Arcangelo, in casa, diciamoci la verità, perlomeno la sensazione che noi abbiamo avuto dalla tribuna è stata di una squadra che è venuta qua, dice ci prendiamo il punticino e punto. Perché se no il Sant'Arcangelo, se l'avesse giocata un po' di più, vinceva anche lei.
Non ha avuto il coraggio di osare.
No, perché quel giorno ci ricordiamo il pensiero qual è stato. Un'Ancona che alla prima gara di Pagliari è andata all'indietro. Non c'era in campo. Il Brodino lo ha chiamato Pagliari in quella conferenza stampa post partita.
Cioè, lui ha detto, io sono il migliore, ho fatto più punti io che tutti. E in effetti al momento...
Anche perché dubito che De Patria nelle prossime partite possa portare a casa dei punti. Cioè vorrei... anche solo un misero pareggio, giusto per smuovere un attimo, però ormai io credo che il destino triste di questa squadra è fare le prossime 6 partite e portare a casa solo sconfitte.
E continuando così...
perlomeno questa è la sensazione, poi ti ripeto, magari succede un miracolo, ma non posso immaginarmelo con solo 5 vittorie in cascina in tutta la stagione. Stefano
stava leggendo qualcosa, però prima di mandare l'intervista, questa ve la leggo, perché poi dopo dici, ma perché uno mentre sta facendo il serio gli vengono le risate? Non siete dei disgraziati, cioè, con tutto il bene che vi voglio, però uno che mi manda un messaggio dice, ho deciso di iscrivermi alle sponsorizzatori anonimi, un po' come l'API, no? Anonima per banchieri italiani, o la Fiat, che era lo stesso identico discorso, c'era, quindi questo nostro amico che mi manda questa provocazione, ho deciso di iscrivermi alla sponsorizzazione anonimi, che può andare anche come gli alcolisti anonimi, cioè fate un po' voi. Andiamo a sentire cosa dice e dichiara il mister nell'ultima conferenza stampa pre-partita, ricordiamo, perché non parla con noi, cioè la motivazione com'è?
Con tutte le radio in generale?
No, con tutte no, perché su un'altra radio ha parlato un paio di volte, solo con noi non ha parlato ancora, cioè noi il mister non ce l'abbiamo mai avuto in diretta. Solo nel post partita.
Questo mister Tiziano esatto. De Patria non ha parlato con l'altra radio, penso, sì? Questo non...
Sì. Il giorno che è scattato per esempio il silenzio stampa, noi siamo stati gli unici a non averlo avuto, perché ha parlato con tutti fino al pomeriggio, che ha parlato con la stampa sulla carta e poi è scattato il silenzio stampa. Vabbè, ma non facciamo le polemiche, perché queste lasciano il
parlava
tempo...
Parlava solamente a fine rifinitura per tutti, per cioè tutti, ecco, anche magari sì. Dovevano registrare...
Esatto, ma noi abbiamo Daniele Titarelli, quindi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo... E ce lo teniamo, anche se domani, ricordiamo, non ci sarà.
Punto biancorosso.
Mister, domani non sarà nemmeno in panchina. Cos'è successo domenica a fine partita? Abbiamo trovato queste squalifiche che nessuno si era accorto.
Neanch'io, sinceramente. Un diverbio che succede, non ho capito perché hanno squalificato solo me, non lo so. Non saprei cosa dire.
Andrà su vice Saggiomo domani in panchina?
C'è il vice Ripa, Francesco. Sì, Saggiomo è il team manager. Saranno loro in panchina, sì.
Come si riparte adesso?
Come si riparte? Noi purtroppo i risultati non sono venuti, non vengono, però ripeto, la prestazione è stata positiva, molto positiva. Non basta questa prestazione, dobbiamo far meglio, perché se non bastano queste prestazioni positive vuol dire che bisogna fare ancora meglio, lavorare ancora di più, anche se il tempo è sempre meno, i punti sono sempre meno da qui alla fine, però ripeto, l'atteggiamento è giusto. Poi però se qualcuno ha deciso già che l'Ancona deve andare giù, noi non possiamo farci nulla, perché l'arbitraggio di domenica è stato una cosa assurda.
Quindi tu parli di problemi esterni, arbitraggio in questo caso?
È domenica, sì, cioè non si può buttare fuori AJ in quella maniera, quando non mi è piaciuto assolutamente, perché avevamo il pallino, il gioco, stavamo dominando proprio in quel momento della partita, 11 contro 11, li stavamo mettendo proprio sotto. Ancora, però la squadra è viva, ancora ha creato tantissime palle gol anche domenica, e quindi ripeto, però se non fa risultato.
Sono quelle annate, no? Soprattutto dalla tua gestione, perché c'è stata anche sfortuna, che si capisce purtroppo come possono andare a finire. Ci credete ancora di poterla risollevare? Ci vuole un episodio? Cosa ci può volere?
Non lo so cosa ci vuole, perché in queste partite della mia gestione io non ho mai visto, non mi è mai successo in carriera fare tutte queste palle gol e fare solo un gol. Però ripeto, dobbiamo migliorare, perché poi prendi gol su palla inattiva vuol dire che devi migliorare. Su queste cose ci vuole tempo per migliorare, perché bisogna lavorarci su tanto. Però la squadra è viva, quello sì. E dobbiamo cercare di giocare come abbiamo fatto domenica, cercando di migliorare però.
Un allenatore quali aspetti psicologici può toccare in una squadra ultima a 7 punti dalla zona da play-out?
Ma noi dobbiamo giocare sempre alla morte, anche perché innanzitutto non siamo spacciati, perché può succedere che può cambiare il vento in qualsiasi momento. Ci sta dicendo proprio tutto storto, perché anche i gol presi domenica, questo sbaglia a calciare, la palla si impenna, anche il secondo gol la palla si impenna, palo gol, è qualcosa di incredibile. Però bisogna migliorare, può succedere di tutto, vinci una partita e può cambiare tutta la storia, anche se le partite sono sempre meno. Però noi assolutamente non bisogna mollare nulla, continuare a lavorare per la dignità del nostro lavoro anche.
Domenica si stanno in trasferta e a parte Spadoni non c'era nessuno della società, questo pesa per un gruppo, per un mister?
Ma no, assolutamente no, perché l'abbiamo dimostrato anche in campo domenica, è stato un atteggiamento buonissimo, cioè io non ho nulla da rimproverare. Dobbiamo migliorare, quello sì, perché poi gli episodi fanno la differenza, in queste palle inattive fanno la differenza, ormai le partite si vincono quasi tutte così, quindi bisogna eliminare questi errori e soprattutto cercare di buttarla dentro, perché non puoi fare tutte queste palle gol e non buttarla dentro.
Teramo che squadra prevede?
Teramo è una squadra di livello nettamente superiore a quelle squadre che stanno lottando nella bassa classifica. Sono giocatori che io li conosco tanto bene, li ho visti tante volte. Di Speranze, Caidi, Amadio, Scipioni, Petrella, non parlo di quelli dello Zoccolo, quelli avevano vinto il campionato di Lega Pro, erano andati in Serie B e si trovano ancora lì. E quando ti trovi in queste situazioni, soprattutto quella è una squadra di qualità, e fai fatica poi a venire fuori, però poi adesso la qualità sta venendo fuori, stanno facendo benissimo ultimamente.
Poi anche avendo vinto il 95esimo sabato, si può dare quella fiducia, proprio quell'episodio di cui parlavamo anche prima, no? Che ti può cambiare una stagione.
Sì, loro hanno tanta qualità, c'è poco da dire, però se si trovano lì vuol dire che hanno avuto dei problemi, e secondo me qualche limite ce l'hanno anche loro, non so quale, anche se adesso stanno facendo bene. Però è una di quelle squadre che si trova lì, che ha dei valori superiori.
Dal pubblico che accoglienza si aspetta?
Al pubblico noi non possiamo chiedere nulla, perché non stiamo facendo punti, quindi ognuno è libero di fare quello che si sente, perché una squadra che non vince è indifendibile. Però noi non stiamo mollando, quello bisogna dire, che ragazzi, noi non stiamo mollando niente, stiamo facendo le prestazioni, e quindi da questo punto di vista assolutamente no, io non posso riprovare nulla ai ragazzi, perché sudano dall'ultimo minuto fino all'ultimo minuto, quindi io assolutamente non hanno mollato, cioè questo bisogna dirlo, si stanno impegnando e è normale, se la classifica è questa vuol dire che tutti abbiamo dei limiti.
Punto biancorosso.
Con un po' di vento, però abbiamo sentito, per quello che parlavamo in precedenza, insomma, di un De Patre non carichissimo, con Daniele Titarelli che ha effettuato questa intervista. Che altro aggiungere, Daniele?
Beh, se l'è presa anche con l'arbitro, ha detto che se qualcuno li vuole già retrocessi, non l'Ancona insomma difficilmente può sfuggire a disegni già prestabiliti, anche se ribadisco, sì, gli arbitri avranno qualche responsabilità in alcune decisioni, però quando si fa un punto in 11 partite non è solamente da attribuire alle decisioni arbitrali. E ha detto che la squadra proverà a non mollare fino all'ultimo, dell'impegno dei suoi ragazzi non ha nulla da obiettare, che ci sono degli aspetti da migliorare, tante palle gol create mai concretizzate, gli errori sui calci piazzati che sono costati dei gol all'Ancona, insomma parole sì di circostanza, lui che lavora sul campo, questo è chiaro, è lampante, è venuto per lavorare, però ha trovato una situazione già compromessa di suo, perché difficilmente un allenatore, mi riferisco a Pagliari, se ne va il giovedì se non vede che praticamente ormai il lume della speranza è ormai perso. Quindi De Patre ha cercato sì di riaccendere un minimo di entusiasmo, di lavorare su questa squadra, però più di quello no, non può fare. Lui ci ha provato, anche perché è un allenatore che era fermo da qualche stagione, quindi fa bene a giocarsi tutte le sue chance, però la situazione era già compromessa da prima.
Alla grande, mi ha fatto veramente comunque un po' sorridere il fatto che gli ha chiesto ma cos'era successo. Appunto, che è stato fermato per un turno,
non lo sa
neanche lui che cosa è successo, lo ha scoperto poi in seconda battuta di aver rimediato anche questo.
No, abbiamo visto a fine partita che ce l'aveva con qualcuno,
sì, c'era un po' d'agitazione,
avversario, poi dopo sì. È stato solo lui, o anche magari nella mischia erano coinvolti altri ed è stato preso solo lui come capo espiatorio, questo non possiamo saperlo, però che si era accesa una piccola scintilla negli spogliatoi, l'avevamo visto che era nervoso, però non sappiamo chi era il giocatore o il tesserato avversario che gli aveva provocato questa diatriba.
Vedremo, insomma, cercheremo di scoprirlo magari. Intanto i vostri pensieri, poi andremo anche a raggiungere il nostro ospite telefonico, adesso ci organizziamo. Per favore, potete fare chiarezza, ma se la squadra non ha i requisiti per iscriversi, Kovisok Docet, ma non la fanno fallire per non rischiare il penale, quale mossa dovrebbe fare un imprenditore per prendere l'Ancona? Ciao, Paolo.
Dal punto di vista del fallimento, stiamo parlando di un aspetto amministrativo. Se la Kovisok dice che non ha requisiti per iscriversi, l'Ancona decade anche dalla Serie D. Quindi dal punto di vista sportivo un imprenditore prende poco, perché non può prendere una società che non si è iscritta anche se non è fallita. Vedete il caso Petocchi,
Petocchi
non è mai fallito,
perché l'Ancona di Petocchi
non
si è
iscritto, non è mai fallito, è ripartita da una nuova Ancona tramite Marinelli, ma quell'Ancona lì si era anche iscritta, tra l'altro l'Ancona di Petocchi mi riferisco, si era anche iscritta nel primo mese al campionato di terza categoria. Quindi penso che nessun imprenditore rileva una società non iscritta dalla Kovisok dal punto di vista dei campionati e oltretutto non fallita, perché ha un valore pari a zero dal punto di vista calcistico, riparte con una nuova società da qualche altra categoria.
Quest'altro amico dice: me so svegliato adesso, puntini di sospensione. Com'è la storia degli sponsor? Abbiamo scoperto chi sono?
Stiamo ancora studiando.
Studiando le carte.
Non siamo pronti per rispondere.
Però Nacerriti oggi ha detto che non li ha portati lui, gli sponsor, ma li ha portati, quindi era stata una falsa interpretazione quella dei giorni scorsi, ma li ha portati la proprietà.
Esatto.
Che tramite sue conoscenze è riuscita ad avere, aspetta, vorrei usare il termine usato da Stefano Rispoli nell'articolo, dov'è che era? Non sono stato io a portare i contratti di sponsorizzazione, mi sono limitato ad esprimere soddisfazione per i papabili incassi che la proprietà, con conoscenze dirette, è riuscita a far sottoscrivere. Papabili incassi che la proprietà, con conoscenze dirette, è riuscita a far sottoscrivere. Allora, qui mi date un assist. Papabili. A me quando sento il Papa mi scattano dopo, allora, papabili. E il 12-0 nei confronti dell'Eldense ha destato, alzato il coperchio, diciamo così, su probabili infiltrazioni della mafia calabrese nel football spagnolo. Il sito è il Confidencial, stiamo parlando della Spagna. Che è successo in Spagna? In Spagna è successo qualcosa che forse... Dice la Marianna, invece che parlare di una squadra umbra, va in Spagna. Che c'è?
Ma noi ormai siamo globalizzati.
Ma sì, siamo in Europa.
Ci seguono anche dalla
siamo
Spagna.
In Europa,
allora,
no?
Parliamo anche di football spagnolo, no?
siamo in Europa e quando ai loro, ahimè, sono stato invitato a Bruxelles al Parlamento, cosa è successo? Il primo confronto che ho avuto era stata una chiarificazione su che cosa si intende per Europa. Quindi bisogna svecchiarsi. Ora, noi parliamo di regioni, le Marche, l'Umbria, il Lazio. Ecco, per il Parlamento europeo le nazioni sono le regioni, perché lo Stato è unico, in teoria, è il Parlamento, è l'Europa unita, e ogni nazione è una regione. È una regione, quindi... Di conseguenza, ristringendo il tutto, anche se arrivarci è dura, però ristringendo il tutto stiamo parlando di una regione, no? Siamo nello stesso stato sulla carta, che è l'Europa, e stiamo parlando di una regione. Allora, cosa è successo? Che in Spagna dei personaggi hanno avuto dei contatti con una squadra che è l'Eldense. È successo nel mese di dicembre. E il signor Nobile Capuani ha avuto questo... è italiano, Nobile Capuani è italiano. Ha avuto possibilità di entrare nel mese di dicembre nella società Eldense. Ha assicurato i responsabili del club spagnolo che rappresentava un fondo italiano che avrebbe portato denaro, quindi soldi freschi.
Per far capire, Nobile Capuani, ex L'Aquila, ex Chieti, per iniziare insomma il discorso.
Vabbè, mettimi rovini le sorprese. Giocatori e vittorie. Dopo una breve trattativa, Capuani ha preso il controllo della squadra nel mese di gennaio. Tuttavia, solo tre mesi più tardi, l'Eldense è stato travolto da uno scandalo sportivo che ha scosso tutto il calcio spagnolo. La sconfitta, quella che vi dicevo prima, per 12-0 in una partita contro il Barcellona B, gruppo della seconda divisione, che ha svelato infiltrazioni...
Gruppo della seconda divisione, sì, che sarebbe l'equivalente della nostra Serie C, sarebbe.
Che ha svelato infiltrazioni nel territorio spagnolo di un complotto legato alla mafia calabrese, dice il sito spagnolo, la temuta 'Ndrangheta, che si era specializzato nelle scommesse illegali e nella vendita illegale e irregolare di partite. Dice, ma che ci azzecca ancora? Che ci frega a noi di sto... Come lo... in maniera dolce ci andiamo qui, su questo argomento. Stiamo citando sempre un articolo, ricordo sempre... No, mettiamo le mani avanti, perché sennò qui ci becchiamo una denuncia, no? L'articolo è del El Confidencial spagnolo. Quindi lo trovate www.elconfidencial.com, ma noi vi stiamo leggendo la traduzione in italiano. Il direttivo dell'Eldense ha lanciato l'allarme domenica scorsa, esprimendo pubblicamente i propri sospetti su Capuani, e ha chiesto aiuto alla Lega e alla Polizia Nazionale per esaminare le presunta combine della goleada. Come hanno confermato a The Confidencial, il sito che vi stiamo dicendo, fonti del club, non c'è stato alcun fondo di investimento dietro Capuani. Tutto ciò che esisteva era un'organizzazione guidata da Ercole Di Nicola, ex giocatore ed ex direttore sportivo italiano completamente sconosciuto in Spagna, che tuttavia vanta nel suo paese, cioè qui da noi, dice sempre questo sito, una fedina penale lunga. Il suo ultimo problema con la giustizia l'ha avuto il 19 maggio 2015, quando è stato arrestato per il massiccio, che è la traduzione un po' così, acquisto di partite scommesse illegali nel calcio. In Italia si chiama Dirty Soccer. È un articolo molto lungo, molto lungo.
E dove avrebbe stretto amicizia con Capuani?
Mi piace questo amico che giustamente sta seguendo quello che io dico, però gli entra da un'orecchia, esce dall'altro e dice: scusate, ma noi che cazzo gli frega dell'Eldense? Parlate dell'Ancona. Allora,
c'è un nesso.
C'è un nesso che, se lo vuoi capire, te lo abbiamo letto. Se non lo vuoi capire, vedi tu. Allora, dove è successo che questi signori si sono incontrati? È stato nell'Aquila. Qui il signor Di Nicola ha stretto amicizia con Capuani, che gestiva la sezione giovanile del club. Sei mesi dopo lo scoppio del Dirty Soccer, nel mese di novembre 2015, entrambi si sono trasferiti in Spagna. Sono entrati nella Jumilla, come si leggerà? Tu che sei
Jumilla.
Per puro caso,
Jumilla, perché sì, Jumilla.
Te, vabbè, che questo è spagnolo, no, spagnolo, te però, sei portoghese, sei più vicino. Sono venuti promettendo soldi, hanno detto che avrebbero usato il club per portare i giocatori, per proiettarli o rilanciarli, e hanno assicurato che avevano l'appoggio di un fondo di investimento italiano, dice un manager della
Jumilla,
che preferisce rimanere anonimo per paura di rappresaglie. Ma questi due italiani si unirono presto altri connazionali come Valentino e Salvatore Casapulca, e poi insomma qui si va avanti, sono pagine e pagine di documenti, di interviste e di spiegazioni a proposito di questa situazione che in questo momento sta destando molto scalpore in Spagna. Se volete documentarvi, ve lo ripeto ancora una volta, il sito è www.elconfidencial.com e trovate appunto il 12-0 all'Eldense, che desta molta preoccupazione. Allora, c'era una postilla, aspetta che c'era un ultimo aggiornamento che ci è arrivato a proposito di questa situazione. Dice che oggi è stato arrestato l'allenatore di questa squadra, sempre per rimanere in questa situazione. Ciao da Luchino. Allora, Luchino, che cosa ci scrivi, Luchino? Perché la macchina mi fa vedere solo un ciao da Luchino. Ragazzi, domanda che già vi avranno fatto: sti giocatori vanno d'accordo tra di loro? Io non vedo diversi a spasso, ma o da soli o massimo in 2-3, non il gruppone degli anni scorsi. Ciao da Luchino.
Sicuramente non c'è il gruppone dell'anno scorso, anche perché è un gruppo tutto nuovo, preso, ricostruito 2-3 volte a fine agosto, a gennaio. L'anno scorso c'era lo zoccolo duro composto da Mallus, da Paoli, da Cazzola, da Lori, quei giocatori insomma che erano stagioni che erano qua, e quindi facevano sì che anche tutti i nuovi arrivati si cimentassero in un gruppo indissolubile. Qui non c'è rimasto quasi più nessuno, a parte Cognini che si è infortunato ben presto, Gironese e Bambozzi che sono giovani, quindi ancora non sono dei leader veri. Non c'è nessuno che ha contribuito a cimentare questo gruppo. Poi magari c'era Moi e Ricci che tenevano su lo spogliatoio. Moi è stato mandato a casa e da lì anche Ricci è naufragato perché non è riuscito più a tenere un gruppo che poi tra l'altro ha cambiato 17 interpreti tra arrivi e partenze, e quindi si è sfaldato. Poi quando i risultati non ci sono è anche più difficile tenerlo sul gruppo.
Però Daniele, per rispondere a Luchino quando parla se i giocatori vanno d'accordo tra di loro, noi vedevamo anche sabato scorso una rifinitura si allenano, ridono, scherzano, fanno battute tra di loro, si prendono in giro tra di loro, cioè, quindi il gruppo c'è.
Sì, dopo dipende.
Fondamentalmente c'è.
Magari non c'è, abbiamo visto 4-5 giocatori, un gruppetto qui, un capannello là, magari dopo è da capire se tutti i 23 sono tutti un gruppo o seppure ci sono capannelli, 4-5 di qua, 4-5 di là. Noi abbiamo visto, ecco, erano 4-5 quei giocatori sotto i nostri occhi, sì, che sì, scherzavano. Magari in tra 4-5 persone ci si può anche andare d'accordo, però non c'è un gruppo indissolubile come magari c'era l'anno scorso, ma l'aveva contribuito a farlo anche Cornacchini, il suo vice Tasso, che ormai erano 3 anni, e quindi chiunque veniva doveva per forza di cose sottostare, tra virgolette, alle regole di quello spogliatoio. Logico. Qui sono cambiati 3 allenatori, 2-3 direttori generali, 2-3 direttori sportivi, i giocatori vanno, vengono, quindi è difficile anche volendo fare un gruppo indissolubile.
Sicuramente, hai toccato i tasti giusti, perché appunto quando hai a che fare con una stagione già disgraziata in sé, e poi tutti questi cambiamenti, come dicevi anche tu bene, 7-8 giocatori che vanno, che arrivano nel mese di gennaio, allenatori che vanno e che vengono, dirigenti pure, perché poi...
Anche perché magari anche al di sopra di Cornacchini poi c'era un anno Marcaccio, scorso anno Sfrappa.
C'era un'organizzazione.
Quest'anno c'è stato Inizio Cerminara, che logicamente nessun giocatore, penso quasi nessuno, vedeva come vero e proprio direttore generale. Poi c'è stato Ciardullo, poi c'è stato Spadoni, quindi non c'è né un mister né una figura di riferimento precisa per mesi.
È mancata appunto, tra il mister, appunto, una figura forte che facesse collante tra spogliatoio, campo e società, che già sappiamo, la società così desaparecida, tanto per rimanere con lo spagnolo. Però è chiaro che poi è tutto nell'insieme che non funziona. Se ci sono storie comunque nella storia del calcio che parlano di squadre magari non così all'altezza della categoria, o con nemmeno magari una società così forte, ma che hanno magari un dirigente forte nel punto giusto della società, che risolve tanti problemi. Questo ancora non ce l'ha mai avuto.
Tanti, tanti aspetti, tante vicissitudini tutti insieme fanno sì che l'Ancona si trovi in queste situazioni.
Esatto.
Due messaggi, poi introduciamo subito il nostro ospite, uno di Claudio, il barzellettiere, così si è firmato, dice: guarda caso, dopo il fallimento di Sosteniamo l'Ancona, in giro per l'Italia nessuno favoleggia più di società in mano ai tifosi. Per una svolta siamo stati all'avanguardia, ma dello sfascio. E poi quest'altro che dice: domani il Teramo, ora squadra di fenomeni, vincerà il campionato con tantissimi sospetti.
Se il Teramo vince l'Ancona non è un risultato, una sorpresona.
No, ma che vincerà, dai. C'era il punto, scusa, c'è il punto che non si vedeva. Allora, aspetta, rileggiamolo col senso giusto. Domani il Teramo, ora squadra di fenomeni, vincerà, punto, poi ci andavano spazio. Campionato con tantissimi sospetti.
Ribadisco, se il Teramo domani dovesse vincere l'Ancona,
ho fatto un cocktail.
Non va preso come sospetto, perché il Teramo anzitutto sta facendo un campionato inferiore all'attese. Nelle ultime tre partite ha fatto 7 punti, quindi sta tornando un minimo ai livelli che tutti ci aspettavamo. E poi con un Ancona così ridotto, in questo momento qualsiasi squadra, se pigia un po' sull'acceleratore, può riuscire nell'impresa di batterla.
Adesso è una striscia continua.
Esatto, cioè non penso che ci sia bisogno, tra virgolette, di comprare una partita con l'Ancona in questo momento.
Non c'è nemmeno bisogno di arrivare alla quinta marcia da innestare, cioè qui basta già la seconda.
Una squadra che si allena bene durante la settimana, come penso magari il Teramo, che sta lì intenso, concentrato, a una squadra come l'Ancona in preda a 1000 problemi, che non si allena nemmeno più al 100% delle sue potenzialità, ma non per cattiva volontà, per mancanza proprio di stimoli, può riuscire a vincere l'Ancona, e non penso che ci sia niente, nel caso in cui avvenisse, di cui obiettare.
Andiamo a scoprire se è così. Lo facciamo con il nostro ospite.
Abbiamo il nostro ospite, che è Gaetano Lombardino, collega da Teramo. Buonasera Gaetano.
Buonasera a voi e ben ritrovati.
Ben ritrovato a te. Cosa si dice a Teramo? 7 punti in 3 partite, dopo tante sofferenze, un minimo di continuità è stata trovata.
Sì, un minimo di continuità è stata trovata. Pare che la cura Ugo Lotti stia dando i frutti sperati. Insomma, si arriva a questa gara di domani ad Ancona con la massima fiducia e la voglia di continuare questo momento positivo, che insomma potrebbe portare il Teramo verso una salvezza diretta che fino a 2-3 settimane fa pareva molto molto difficile.
Anche a Teramo, come ad Ancona, si sono visti tanti direttori sportivi, anche l'ex Dorico Lupo, tanti mister, da Zauli a Nofri Onofri, ancora Zauli, poi adesso Ugolotti, quindi tanti cambiamenti, però almeno c'è una società alle spalle al Teramo.
Sì, 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 questo infatti il presidente Campitelli, almeno da questo punto di vista, ha sempre garantito una tranquillità e una continuità in questi anni assolutamente lodevole. Certo quest'anno e per la prima volta nella sua gestione c'è stata molta confusione, come dicevi giustamente tu, qui tra direttori sportivi e guide tecniche effettivamente c'è stata molta confusione, molto caos. Anche noi insomma abbiamo fatto molta fatica a stare dietro a tutti questi cambiamenti. È chiaro che però con Ugolotti, tecnico esperto che conosce bene la categoria, credo che il Teramo abbia fatto la scelta giusta al momento giusto e nelle ultime settimane insomma i risultati stanno dando ragione a Campitelli e alla scelta fatta un mese fa.
Come mai questi alti e bassi, soprattutto bassi fino a un mese fa del Teramo, squadra che poteva sulla carta ambire i playoff?
Ma guarda, qui diciamo c'è stata parecchia confusione nel costruire la squadra in estate. Sono arrivati giocatori probabilmente sopravvalutati, probabilmente storditi da questi cambi continui in panchina, anche a livello insomma di direttori sportivi eccetera, e quindi poi a gennaio, quando la società ha provato a mettere rimedio a questa situazione cambiando molto, perché insomma le cessioni sono state tante le facce nuove, amalgamarle non è stato semplice, quindi insomma i mesi sono passati, la classifica è via via scivolata sempre più verso il basso e adesso diciamo che un minimo di equilibrio è stato trovato ed è stato trovato, speriamo per il Teramo, non troppo tardi per poter insomma rimediare e salvare una categoria che per il Teramo insomma sarebbe di vitale importanza.
E tra l'altro è una squadra che sabato scorso ha battuto i nostri vicini di casa, la San Benettese, proprio al 93esimo, trovando insomma continuità al precedente 6-0 al Gubbio e allo 0-0 di Mantova.
Sì, vittoria fondamentale, fondamentale per come è arrivata al 93esimo con un colpo di testa di Speranza, il capitano che è al secondo gol nelle ultime tre partite, insomma. Per tanti motivi credo sia stata una vittoria importante, probabilmente la vittoria della svolta. È chiaro che da domani in poi il Teramo necessita di conferme e non può assolutamente fermare questo ottimo momento, perché insomma credo che con 9 punti il Teramo da qui alla fine possa tranquillamente arrivare alla salvezza diretta, però insomma guai, come ha detto anche oggi Ugolotti in conferenza stampa, guai a sottovalutare in primis l'Ancona e poi le altre gare che attendono il Teramo, quindi domani è un esame assolutamente importante da non fallire per il Teramo.
E come ci arriva dal punto di vista della formazione la squadra abruzzese?
Ma guarda, la formazione non dovrebbe cambiare rispetto alla gara di sabato scorso, c'è soltanto un piccolo dubbio legato alle condizioni fisiche di Di Paolo Antonio, che oggi si è allenato a parte, ma insomma credo che non dia preoccupazione, quindi il Teramo ha trovato questo assetto base 4-4-2 che poi si trasforma in 4-2-3-1 durante la gara, ma comunque ormai quelle sono le scelte di Ugolotti e domani le confermerà anche ad Ancona.
E Teramo Ancona si rinnova per la terza volta in questa stagione, perché all'andata il Teramo vinse in zona Cesarini una gara rocambolesca 3-2, mentre in Coppa Italia finì 1-1 ai tempi supplementari, poi vinse l'Ancona i calci di rigore.
Sì, sì, quest'anno diciamo che è ormai un'abitué questa gara, è andata bene una volta al Teramo, una volta è andata bene all'Ancona, ma comunque insomma direi che il Teramo rispetto alle due precedenti occasioni ci arriva meglio. Ci arriva molto meglio perché sia in campionato che in Coppa, con due gestioni diverse, perché in campionato c'era Nofri, poi in Coppa c'era Zauli, quindi insomma diversi punti interrogativi in quelle partite che adesso sembrano non esserci più, quindi vedremo che gara uscirà domani sera lì da voi.
E presidente Campitelli, che è stato anche oggetto di qualche polemica, qualche contestazione anche per il ritorno dell'ex DS di Giuseppe, c'è qualcosa sì. Di vero oppure solo voci si tratta?
Ma guarda, da quello che a noi risulta, lui è rientrato nei ranghi con un altro ruolo, cioè nel senso un ruolo, diciamo così, amministrativo-organizzativo. Questo ha scatenato un po' la piazza, perché comunque sono ritornate alla mente di molti tifosi quello che è accaduto 2 anni fa per il caso Savona. Certamente non era forse questo il momento per riproporre una situazione del genere, probabilmente è stata gestita male nella comunicazione da parte della società. Fatto sta che, insomma, il rapporto tra Campitelli e una parte della tifoseria sembra irrimediabilmente compromesso. Certamente i risultati potrebbero spingere un po' a rasserenare un attimino l'ambiente, insomma, a rasserenare il tifo, e Campitelli a questo punto può solo sperare che la squadra rimanga in Lega Pro e possa comunque mantenere la categoria, ecco.
Quanto ha pesato negli ultimi 2 campionati non entusiasmanti la mancata promozione in Serie B per la vicenda del calcio scommesse?
Ha pesato tanto, perché, diciamo così, dal punto di vista economico il Teramo ha subito, insomma, un bel contraccolpo. L'anno scorso fu confermata una squadra mantenendo stipendi praticamente da Serie B. Quindi il gruppo storico che aveva guadagnato la promozione, tranne Donnarumma, la Padula, Di Matteo, praticamente era rimasto lì intatto. Intatto però con degli stipendi da categoria superiore. Lì il presidente Campitelli probabilmente ha pagato questa situazione, insomma, non facile da gestire, e quest'anno evidentemente, insomma, i risultati che non sono arrivati lo scorso anno, perché, insomma, lo scorso anno il Teramo non è andato al di là di un ottavo, nono posto, probabilmente è stata pagata quest'anno con una squadra fatta, come vi dicevo prima, in maniera un po' confusionaria, probabilmente con giocatori sopravvalutati che hanno portato ad una inattesa e inaspettata classifica.
Adesso il Teramo è rientrato nella lotta anche per evitare i play-out, che prima sembrava quasi impossibile, con tante squadre, ben 6 in 2 punti, quindi la lotta sarà ardua nelle ultime 6 giornate di campionato.
Sì, sarà sul filo dei punti. Io presumo che il Teramo abbia 2 gare fondamentali, quella di Ancona e quella in casa col Forlì, il sabato di Pasqua. Se il Teramo riuscirà a fare bottino pieno e poi a conquistare altri 3 punti nelle rimanenti gare, io credo che non ci saranno problemi per la salvezza diretta. Però è chiaro che qui nessuno si fida di questa squadra, perché è chiaro che il campionato purtroppo è stato negativo, e quando sembrava che ci fosse un po' di luce in fondo al tunnel, poi puntualmente è arrivata la doccia gelata. Quindi, insomma, qui tutti con i piedi per terra nell'affrontare queste ultime gare.
Domani quanta presenza ci sarà del Conero di tifosi teramani?
Ma guarda, da quello che risulta sono stati venduti circa 180-185 biglietti nel settore ospiti. Quindi presumo che poi qualcuno anche in tribuna domani riuscirà a comprare il biglietto, quindi più o meno intorno alle 200-210 unità qui da Teramo, ecco.
Bene.
D'accordo, grazie Gaetano per essere stato con noi.
Grazie a voi, bentrovati e a presto.
E a prestissimo,
grazie,
anche con te.
Saluto. Grazie,
ciao,
saluto.
Grazie.
Buona,
grazie,
serata, buon lavoro. Certo. A
grazie. Ringraziamo Gaetano Lombardino che ci ha aggiornato su quello che riguarda il Teramo e soprattutto il nostro prossimo avversario. Vi abbiamo gelato un po' con quella notizia estratta, ricordo ancora una volta, non è farina del nostro sacco, ma estratta dal sito spagnolo El Confidencial, Cial è scritto, El Confidencial, tutto attaccato, .com, relativa appunto a questa, come possiamo dire, indagine che viene effettuata in questi giorni, in queste ore, in questi momenti, perché è freschissima la notizia dalla polizia spagnola su una società sportiva, l'Eldense, per sospetta infiltrazione mafiosa, secondo il sito addirittura mafiosa calabrese, ancora un po' più drastici, che vedrebbe coinvolti alcuni persone, alcuni personaggi italiani, e per quello che conosciamo noi vede coinvolto anche Ercole Di Nicola, così cita il sito. spagnolo. Torniamo ai vostri messaggi, poi andremo in pubblicità. Dobbiamo ripartire qui, che erano messaggi relativi all'intervista che abbiamo sentito del post partita con il nostro mister, che recitano così questi messaggi: ma che cavolo dice De Patre, puntini sospensione, questo non è normale, non siamo spacciati, giochiamo bene, c'è voglia di migliorare, oh svegliate che stai a guardare la squadra sbagliata. Poi Scuffia non era una cima, ma una cora è una roba inguardabile.
Ricordiamo che quando giocava Scuffia qualcuno, no, noi stessi dicevamo
l'opposto.
È ora che gioca Nakura, perché a Teramo aveva parato un paio di rigori consegnando la qualificazione alle semifinali di Coppa, perché a Matera aveva ipnotizzato dal dischetto i due giocatori appunto Lucani, facendo sì che l'andata finisse solo 1-0. Poi è stato messo dentro nel ritorno con Matera e ha combinato insomma un paio di frittate. E poi nelle altre partite, da quando gioca con continuità, anche lui è finito l'occhio del ciclone. Quindi ormai qui i giocatori li abbiamo provati pressoché tutti, sia i centrali difensivi, gli esterni di difesa, gli attaccanti, Paolucci, Momenté, Del Sante, tutti li abbiamo. Quindi ormai abbiamo capito che forse può giocare uno, togli l'altro, però alla fine il risultato è sempre quello.
Il risultato non cambia. Claudio,
portieri 3. Ricordiamo Rossini, Scuffia e Anacura.
Li abbiamo segati tutti,
ma anche perché Rossini ha fatto 0 presenze qua a Reggiana. Scuffia era il secondo portiere del Catanzaro, Anacura era il secondo portiere della Casertana, quindi sta di fatto che non erano giocatori con un pedigree eccellente, e in effetti sul campo si sono mostrati giocatori, possono anche giocare in Lega Pro, ma non protagonisti assoluti.
Grazie Cerminara, grazie veramente.
Fiorella, no. Allora, prima De Patre, Claudio che diceva: De Patre ha ragione, domani può accadere veramente di tutto, anche che il pullman del Teramo venga catturato dalla nostra nave aliena. Poi avevamo Ambrosini che sotto porta se li mangiava, poi tra critiche e insulti ha capito questi no. E poi andiamo avanti. Simone Bus, ciao Simone. Bene, allora io, Simone Busconero, dico e ne sono convinto che hanno utilizzato l'Ancona per vendere le partite, per questo hanno comprato giocatori utili a farlo, infatti la maggior parte dei gol presi sono da Combin, dice Simone Bus, molto arrabbiato, quindi si capisce che... Allora, poi ragazzi, la realtà è una sola: la città di Ancona a livello politico non interessa niente dell'Ancona Calcio. Il sindaco ora cerca un imprenditore. Che secondo te c'è scritto? Serio, quando al signor Marinelli non è riuscito a dare un campo per allenarsi. Allora, Vergina, una città che ha impiegato 90 anni per dare un teatro, che c'entra? Sarà un T9 che ti ha corretto. Comunque, vabbè, saltiamo quello. Una città che ha impiegato 90 anni per dare un teatro, dopo 20 anni di parole ancora, non è riuscita a fare un'uscita dal porto. Incapaci. Le uniche persone che ha fatto cose di altissimo livello sono stati personaggi fuori di Ancona, vedi Longarini e Pieroni, pensiero di Max. Allora, il comune di Fano ha contribuito con 250.000 euro all'iscrizione del Fano Calcio. Alla Mancinelli sono state richieste soltanto strutture, mica club. Luigi, ragazzi, siete diventati tristi e spiagnoni. Basta, Cristian, non piagne più. Dai, chiedete a gran voce che la società venga ceduta. Pensiero di Luigi.
Ho finito anche le lacrime, guarda un po'.
È da capire chi vuole acquistarla in questo momento, e soprattutto con una situazione finanziaria e economica non del tutto chiara.
Io anch'io avrei chiesto, avrei detto, risposto semplicemente a chi. Miani cita De Nicola: il più intelligente è quello in mezzo. Se io devo scommettere, metterei la vittoria all'Ancona domani, visto con tutte queste notizie che arrivano, sicuramente sarebbe una bella vittoria. Gianluca, che è probabilmente anche lui tradito dal T9, perché ci manda forse in un periodo anno domini, perché dice: i precedenti tra Ancona e Teramo, da ricordare il 5-0 per i biancorossi nel 1080. Quindi Gianluca nel 1080 in C1, vabbè, forse non era il 1080. Invece la scorsa stagione 1-0 a favore dei Dorici,
gol di Sassano,
ecco,
che rimase penso l'unico della sua stagione.
Nonostante tutto, domani sera presente nella Nord, Gianluca. Bene. Ciao Gianluca, grazie, e come ha detto il nostro Daniele Titarelli, fai bene. Ci fermiamo, break pubblicitario e poi di nuovo assieme.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo, 334 35 20 488. Abbiamo parlato in lungo e in largo, anche se oggi abbiamo cercato di far luce anche su questa situazione che è uscita fuori, che esploderà domani sicuramente ovunque, tra stasera e domani, tra i social e i giornali, perché tanto è una notizia abbastanza destabilizzante, anche se riguarda non direttamente il calcio italiano, ma il calcio spagnolo, però vede coinvolti personaggi attivi nel calcio italiano. Quindi è tutto da vedere quello che succederà, ma
anche quando non ne va in cerca, ti vengono in cerca loro le notizie.
Le notizie, sì, noi non le cerchiamo, ma ci cascano addosso. Però dobbiamo anche dare qualche luce, insomma, dire un po' che cosa succederà domani, questa 33esima giornata, per noi una giornata in chiaroscuro, perché se non ci sarà un risultato positivo sarà proprio durissima.
Si avvicinerebbe la matematica.
Sarebbe durissima poi per aprire bocca anche su quello che potrebbero essere le prossime partite. Allora, vediamolo, dai, su questa 33esima giornata.
Sì, è un programma che parte alle 14.30 con l'impegno della Samb, che affronterà il Lumezzane, che domenica ci ha battuto 2-1, compiendo un passo importante verso almeno i play-out. Poi alle 16.30 il programma prevede 6 partite: Albino Leffe, Reggiana, Maceratese, Bassano, Mantova, Forlì, scontro salvezza, Pordenone, Modena e Sant'Arcangelo, Sud Tirol, oltre a Venezia, Feralpi, Salò. Si chiude alle 20.30 con il big match Padova-Parma, e qui una sarà esclusa, o tutte e due magari, sarà esclusa dalla lotta per il primo posto, perché è un'ultima spiaggia per cercare di tenere il passo del Venezia. Poi Gubbio-Fano che avrà insomma una gara contro un Gubbio che è in crisi nera, ha battuto solo Ancona negli ultimi due mesi e ha preso 11 gol nelle ultime tre partite. E infine Ancona Teramo, che è una partita decisiva, l'ultima spiaggia per l'Ancona per provare ad accorciare distanza dal penultimo posto, ma decisiva anche per il Teramo, perché vincendo potrebbe anche trovarsi fuori dalla zona playout, visto che domani c'è Mantova-Forlì, scontro diretto. Quindi un programma molto interessante, ma del resto andiamo verso la fine del campionato, ogni gara diventa importante. Dispiace non poterlo vivere da protagonisti, quantomeno anche in zona playout, insomma dispiace, ecco, che un finale di stagione così sia vissuto in tono minore dall'Ancona.
Andiamo verso la fine, io proprio hai detto tutto, è tutto lì. Quello che mi preoccupa è che fino a domenica parlavamo che dovevamo fare la nostra rincorsa nei confronti del Lumezzane, che era la squadra più alla nostra portata, perché il Teramo veniva visto come una squadra in ripresa. Adesso ci troviamo in realtà a dover incontrare il Teramo, che deve diventare la squadra a nostra portata.
Sì, però il Teramo, al di là del risultato che farà domani ad Ancona, non lo vedo, non l'ho mai visto ultimo, come possibile, ipotetico ultimo, non lo vedo neanche adesso. C'è una squadra che già in questa posizione non ha nulla a che vedere, e non può arrivare ultimo, altrimenti sarebbe un fallimento senza precedenti. Il Teramo è una squadra destinata a venire fuori, alla lunga i valori vengono sempre fuori, e almeno, insomma, quantomeno lottarsi la salvezza e play-out sicuramente ce la farà, ma penso che possa anche uscirne fuori.
7 punti. Adesso come adesso sono 7 punti quelli che ci dividono, cioè non sono pochi.
No, quello che è grave, ribadisco, sono i 7 punti del Lumezzane, che sarebbero 8 per gli scontri diretti sfavorevoli.
Ad oggi. 7 punti.
Quello è veramente allucinante. Cioè, ancora in questo momento è retrocesso in qualsiasi caso, perché è a 7 punti, vabbè, dal penultimo posto, ma anche guardando la quintultima sono 8 punti. Anche tenere il distacco dalla quintultima è quasi impossibile nelle ultime 6 giornate, perché già adesso ci sono 8 punti tra l'Ancona eventuale ed il Forlì, che è quintultimo.
Io più guardo questa classifica più resto sbalordito, perché se pensavamo solamente al mese di dicembre, quando abbiamo vinto in casa con la Reggiana,
eravamo a più 4 dai play-out, esatto, e a meno 4 dai play-off.
E in più ricordo, proprio un girone fa, a Teramo, nel post-partita, qualcuno disse: con il mercato di gennaio questa squadra si rafforzerà, e poi avranno paura di questa Ancona.
Ma anche perché dopo la sconfitta un po' beffarda di Teramo, l'Ancona riuscì a battere il Parma, a pareggiare a Salò, e a Salò andava stretto il pari.
Poi con il Padova 2-2 e fu un ottimo risultato. Si vinse con la San Benettese 1-0, poi un paio di sconfitte, si vinse con la Reggiana. Quindi esatto, delle ultime, delle successive 7 partite dopo Teramo, 5 risultati contro grandi squadre, ottimi.
Esattamente. E quello che teneva appunto in vita nel girone d'andata l'Ancona, lo abbiamo detto diverse volte, nonostante non facesse questi risultati in casa, a parte con le grandi, però faceva i punti in esterna, portava sempre via il punticino con prestazioni più o meno all'altezza, però c'era sempre quello spirito che mister Fabio Brini riusciva a dare alla squadra come identità. E quindi tu muovevi la classifica in quel modo. Nel girone di ritorno, oltre che non vincere in casa, nemmeno muovi la classifica in esterna. Perché proviamo solamente ad ipotizzare che tu magari in casa non vincevi mai, ma facevi il solito punto fuori. Comunque non avevi 24 punti, ma eri agganciato ancora al treno delle altre squadre che sono lì a 31-32 punti. C'era anche l'Ancona a giocarsela. È proprio quello che è venuto meno, perché lo sappiamo, in Lega Pro fondamentale vincere in casa, ma poi è importante anche muovere la classifica in esterna. Qui è mancato tutto. Cioè ragazzi, tanto 2017...
La peggior squadra dei professionisti, un punto in 11 partite.
Un punto, cioè di che parliamo? Un punto. Quella squadra, ripeto, che un girone fa, ricordo bene le parole di Ugo Mastropietro, al termine della partita in sala stampa, disse: nel girone di ritorno, dopo il mercato di gennaio,
tutti avranno
paura di questa Ancona. E l'Ancona giocherà addirittura per un posto nei playoff.
Adesso tutti guardano, quando arriva l'Ancona? Che...
esatto, noi facciamo resuscitare tutte. Poi magari la partita dopo non vincono più, perché questo che incontra l'Ancona è un triste destino, poi al contrario. Però intanto quando l'affronti tutte risuscitano con l'Ancona. Questa è la triste realtà di questa stagione. E purtroppo, sai cos'è Stefano, ma qui già lo sappiamo, che al termine del campionato a maggio ci aspetterà ancora una lunga estate, l'ennesima, dietro a quello che sarà il futuro ancora indecifrato di questa povera e tra virgolette disgraziata società di calcio che si chiama Ancona.
Vabbè, noi lanciamo subito un appello: se c'è qualche società sportiva anconetana che ha bisogno di una vetrina, siamo qua, perché probabilmente la prossima stagione ci occuperemo d'altro. SMS al 334 35 20 488. Claudio il barzellettiere manda uno sprone, uno stuzzichino a me. Signor Fera, se non esiste nessun referente societario, i soldi per l'esclusiva delle radio cronache si li tenga. Male che vada, se verrà convocato in tribunale potrà dire di averli dati a Peppe, il nostro DJ vernacolaro della domenica mattina, perché pensava fosse il presidente dell'Ancona. Allora Claudio, in realtà i soldi noi li abbiamo già dati, ma non direttamente nelle mani dell'Ancona, ma proprio della Lega, perché per i diritti di Radio Cronaca i soldi vengono pattuiti proprio con la Lega Calcio, e quindi i soldi già sono andati, e una parte di quei soldi poi torneranno ad Ancona, ma all'Ancona 1905 forse. Perché non so se anche quelli fanno nel gioco delle multe eccetera, vengono scorporati o ritornano interamente. Alessandro, ed è a ottobre che sento puzza di bruciato, così dopo retrocessione e fallimento pur la beffa scommesse, ancora un grazie alla società e a Miani, ora sono veramente stufo. Che dirti?
È d'ottobre un po' tutti, è d'agosto che sentiamo puzza di bruciato, non per quanto riguarda le scommesse, per tutto il resto. Vivevamo una situazione un po' anomala, speravamo che si aggiustasse col trascorrere dei mesi, ma invece ogni mese che passava era sempre peggio per quanto riguarda un po' tutta l'organizzazione, sia interna ed esterna alla società e alla squadra, quindi... Alla fine il risultato del campo è sempre quello che tu fai nei vari ambiti dirigenziali, societari, tecnici, in tanti mesi di lavoro, e purtroppo ad Ancona c'è stato solo caos e confusione e il risultato non poteva che essere questo. Peggior squadra dei professionisti della Lega Pro in quanto a punti in classifica, peggior squadra dei professionisti nel 2017, un punto in 11 partite, e vale questo per spiegare un po' tutto.
Allora, che succede? Aspetta, che mi è arrivato qualcos'altro.
Faccio una battuta: con vada, 24 vada. Punti in questo momento l'Ancona in Serie A sarebbe salva.
Sì.
Il paradosso più totale. No,
Anche perché non ci sono i play-out, ci sono solo tre retrocessioni dirette.
Sì, anche perché mi sembra che l'Empoli abbia 22 punti, quindi addirittura sarebbe ampiamente salva in questo momento.
Però rischierebbe perché qualche punto le altre potrebbero...
No, certo, però cioè, fa ridere anche questo, è un paradosso. La squadra che non ha né capo né coda nel campionato di Lega Pro, 24 punti, praticamente 23 li ha fatti tutti nel girone d'andata, comunque fino al termine dell'anno 2016, perché poi nel girone d'andata c'è stata una vittoria di fatto, che è quella con la Reggiana, e poi un punto soltanto, quindi fa ridere pensare che con 24 punti l'Ancona sarebbe salva in Serie A, quando poi in Serie A, voglio dire, 24 punti è difficile salvarsi, e invece l'Ancona ha il paradosso che lo sarebbe. Vabbè, comunque, battuta a parte, Stefano.
Allora, sì, quello di Andrea 71 l'hai letto?
Sarò troppo ottimista, ma la corsa per arrivare penultimi ed entrare nei play-out la possiamo fare solo con il Forlì, vincendo 2-0 all'ultima giornata siamo potenzialmente a meno 5, forza Ancona, oltre ogni categoria.
Andrea, se non ne perdiamo altri di punti nel tragitto per arrivare all'ultima giornata,
ripeto, cioè pensare che...
Sì, però come il Forlì non è così una squadra insormontabile, però è insormontabile per l'Ancona.
Ma in realtà noi quest'anno squadre insormontabili, rispetto, non è che l'abbiamo incontrato. Cioè, se fosse girato come doveva girare, con è stato un campionato abbastanza equilibrato, che hanno sfigurato così tanto fino a dicembre.
Le prime 5 sono nettamente superiori a tutte le altre, ma dalla sesta.
Ma anche a Venezia non hai fatto malissimo.
Come?
No? Anche a Venezia dicono, non hai fatto malissimo.
No, avevi tenuto la partita fino al 90esimo.
Proprio questo ci fa ancora più cazzare questo, perché non è che hai avuto dall'altra parte dei Maradona, dei fenomeni che ti lasciavano lì, palla a piedi.
Ribadisco, adesso ancora devi giocare con il Parma, ma l'andata l'hai battuto 2-1. Devi giocare con
questo
il Padova,
che ti fa arrabbiare,
l'andata
hai
fatto 2-2. Col Venezia hai perso due partite, ma avresti meritato entrambe le volte di più. Quindi con le big, bene o male, te la sei sempre giocata. È disastroso l'unione di marcia con tutte le squadre dall'undicesimo posto in giù, dodicesimo circa in giù.
Allora, intanto Claudio Marconi, che ringrazio, mi fa avere un post di Facebook di Giovanni Testa, dove dice: dopo questa sonora sconfitta, il club, la cordata italiana cappeggiata dal signor Nobile Capuani, stiamo parlando sempre com'è che era la società, il traduttore?
Eldense e Giumilla.
Allora, Nobile Capuani, direttore generale sotto indagine per illecito sportivo. Preme dire due parole, sono stato contattato per raggiungere il club in Spagna e essere parte attiva in loco, rifiutando, meno male, come faccio da anni, l'amore per i miei cuccioli mi impedisce di allontanarmi da loro. Detto ciò, ho accettato una collaborazione dall'Italia selezionando per il club numerosi profili calcistici, cosa che faccio brillantemente da anni. Il calcio per me è una scuola di vita, lealtà, disciplina, quindi in attesa che gli organi preposti facciano luce su quanto accaduto, prendo le distanze dal club spagnolo, il suo direttore generale e tutti i suoi collaboratori. Rimane solida la mia collaborazione con il club italiano di Lega Pro dell'Ancona Calcio.
E non ci ha segnalato profili tanto interessanti, perché siamo siamo ultimi in classifica con una marea di giocatori, tutti non hanno reso secondo le aspettative, quindi chiunque abbia portato penso che non...
Vabbè, messo il settore giovanile, dai, era il contrario, no? Dai, per il settore giovanile. Però c'era un'altra cosa che vi dovevo dare, mi sembra corretto se trovo un'altra indicazione che mi è raggiunta nel pomeriggio, la troverò, chissà. Mannaggia, c'è una comunicazione.
Sì, comunque sul discorso quello legato, come dicevi tu Stefano, alle altre squadre concorrenti che l'Ancona ha affrontato nel corso di questa stagione, è vero quanto diceva anche Daniele, la squadra ha sempre giocato, fino a un certo punto della stagione. Io dico, finché c'è stato Brini, perché poi dopo con Pagliari lo sappiamo, io ho visto la squadra giocare solo una partita di Gubbio con Pagliari. E con De Patre già si è visto un qualcosa di diverso, per o male un po' più di voglia c'è stata, però effettivamente
però c'era stata anche una doppia scossa,
quello è vero, però effettivamente se noi guardiamo tutte le squadre con cui l'Ancona affrontate, l'abbiamo viste tutte, cioè io non ho visto quella squadra che ha schiacciato l'Ancona,
che ti fa incazzare.
Allora ti fa incazzare di più perché quel mercato di gennaio, che doveva essere un mercato di riparazione per aiutare la squadra a venirne fuori e comunque avere una continuità di risultati, perché la squadra era fuori, aveva più 4 sulla zona playout. Quindi lì, se tu facevi un mercato oculato, serio, tra virgolette, con una società seria alle spalle, tu quest'anno ti salvavi. Ti salvavi. Non ci abbiamo la controprova, però se ci attendiamo ai fatti di ciò che abbiamo visto, tu ti potevi salvare.
Ma stavi nella fascia bianca, chiamiamola così. Stavi dicendo, non facevi né playoff e né playout.
Assolutamente. Eri lì dove stava probabilmente. Con i 35-38 punti potevi stare, assolutamente. Poi va bene, ripartiamo che tutto arriva da quest'estate, quando un direttore sportivo, direttore generale disgraziato come Cerminara si permette di mandare via calci nel culo giocatori come Casiraghi, i migliori, Casiraghi, Amlili, Di Ceglie. Vogliamo parlare di Lori, visto che parlavamo di portieri? Che addirittura voleva decurtarsi l'ingaggio, che voglio dire, non è che ci avesse avuto chissà quale ingaggio, si voleva addirittura decurtare l'ingaggio pur di rimanere a vestire la maglia dell'Ancona. E tu me lo preferisci a questi che ci abbiamo adesso? Cioè, di che stiamo parlando? Cioè, vuol dire non capire nulla di calcio.
No.
Vuol dire non capire nulla, infatti adesso ha cambiato totalmente lavoro il personaggio in questione.
Cosa fa?
Ma adesso sta facendo corsi di primo soccorso e altre cose. Cioè, proprio si è tirato fuori completamente. Sta vivendo nella Toscana al fianco della sua
compagna.
Allora,
il mio cellulare sta esalando gli ultimi respiri. Allora leggo subito questa. Oggi, tra altre cose, ad Ancona, al Consiglio Comunale, dopo l'interpellanza che c'era stata nelle settimane scorse da Prosperi, che ha generato grande confusione, grande... bailame, come dicono i CB di un tempo, in consiglio, si erano arrabbiati l'assessore allo sport, eccetera. Oggi ce n'è stata un'altra di un altro consigliere, Francesco Rubini, che ha fatto la seguente interpellanza. Interrogazione urgente, passaggio marchi Ancona Calcio al Comune. La grave crisi di risultati sul campo e la retrocessione ormai quasi certa dell'Ancona rendono concreto il rischio di un fallimento societario, i cui segnali sono da mesi sempre più consistenti. Da questa possibile accelerazione negativa della situazione chiedo a che punto è arrivata la trattativa tra Comune e Sosteniamo l'Ancona per il passaggio dei marchi e se ci sono stati avanzamenti rispetto all'ultimo aggiornamento di qualche settimana fa. Quindi giusto per dare conto anche di quello che in questo momento la politica sta facendo, anche se credo opposizione, sta facendo su questa situazione. Vediamo qua, Claudio dice dirò di più, con 24 punti nel campionato maltese saremmo a metà classifica. Ok, ragazzi, con Di Nicola alle spalle è inutile parlare di mercato di gennaio, di allenatori e di altre cose. E ancora,
ho parlato ragazzi, di società seria, se ci fosse stata.
Ma ragazzi, hanno capito molto bene, hanno mandato via i vecchi giocatori perché erano uomini veri. Insomma, ci siamo, dai. Penso che oggi vi abbiamo tediato abbastanza, vi abbiamo dato questa ennesima notizia che tira in ballo dei nomi italiani. La società a cui dovete fare riferimento è l'Eldense nel campionato spagnolo. Vi avevamo dato più e più volte il sito di riferimento dove leggere questo lancio, ma che sicuramente troverete ormai in tutte le salse, anche sui forum, sui vari siti di informazione relegata al calcio e magari non solo. Si parla anche nel campionato spagnolo di terza categoria, gruppo 3 della seconda divisione, no, così com'è che funziona?
Sarebbe la Serie C spagnola.
Si parla di calcio scommesse, stanno indagando e oggi sarebbe stato arrestato l'allenatore, mister. Mi pare.
Mister.
Il mister, chiedo scusa. Vabbè. Il mister della società. Eccolo qua, è stato l'allenatore. La società si chiama Eldense in questa Eldense, che era diventata praticamente di proprietà di un gruppo italiano, l'Eldense travolta da uno scandalo, non trovo adesso il nome della società italiana che ha comunque rilevato le quote in questa società. C'è il signor Capuani e gli investigatori hanno evidenziato in questa società anche un ruolo di Nicola, che avrebbe contattato direttamente i leader e i giocatori. Insomma, questa è la situazione che ci sta arrivando dalla Spagna. Ci siamo, domani non saremo in onda alle 18.30, ma come è di consueto seguiremo il match, faremo luce sul match che andrà in onda alle 20.30. L'appuntamento quindi con tutto lo staff di Radio Tua è domani a partire dalle 20.15 sulle nostre frequenze per la diretta integrale ed esclusiva di Ancona Teramo, ultima partita ormai utile per poter pensare, sperare, immaginare un proseguo del calcio. Ad Ancona ce n'è un'altra che è arrivata, Zacca?
No, te ne dico una adesso, sì. Siccome sono andato a guardare bene. Vuoi sapere l'Eldense come è messa nel campionato?
Sì, non mi dici che c'ha 24 punti.
No, ce n'ha 14, ultima in classifica.
Ah, ma guarda, è una sorpresa.
Strano, 22 gol fatti, 80 subiti. Dai, su.
C'è qualcuno che mi sfotte, ma giustamente bisogna leggere tra le righe, Paolo. Quello che dico lo dico con questo scopo. Va bene, grazie a Daniele Tittarelli.
Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Cristian Camilletti.
Grazie a te, grazie ai nostri radioascoltatori, grazie a Daniele.
Alle 20.15 domani in diretta sulle nostre frequenze con Paolo Papidi, il nostro staff. Ma sentirete in sottofondo, è arrivata la tua email, Daniele, finalmente.
Non mandate tre.
Una è arrivata. Sentirete in sottofondo anche la voce di Roberto Cardinale, speaker dello stadio. Se l'impianto funziona sentirete anche la voce di Roberto Cardinali, ma questo è l'altro domani a partire dalle 20.15 sulle frequenze di Radio Tua. Ciao a tutti,
un saluto,
sera.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ancona!